un dispiacere interrompere così Lard e Giallo Biafra, ma ve li facciamo risentire comunque fra pochissimo, non vi preoccupate. No, certe cose, insomma, il cuor, come si dice, non si comanda.
E però gli hai comandato, l'hai staccato.
L'ho staccato, vabbè, dovevamo un po' partire con la trasmissione. Potremmo anche cambiare per una volta la sigla, però vabbè, mi sembrava un po' brutto. Comunque, questa è Profondo Rosa, trasmissione di cultura, culture LGBTIQ. E in particolare parliamo di Q queste, in questi giorni.
Che ce n'è pure più d'una.
No? Ormai sì, è così, le cose così si moltiplicano, diventano sempre così più molteplici e disparate, senza che neanche uno se ne possa accorgere più di tanto.
Cioè non è che spariscono, si moltiplicano.
Si moltiplicano, sì, è un po' come i zombie. Cioè, come... i zombie.
Sì, cioè, presente anche le zombie.
E allora vi ricordo un po' di cose, il blog profondorosa.noblogs.org aggiornatissimo per quanto riguarda, insomma, le ultime trasmissioni. Poi abbiamo un buco che riguarda il 2012, in particolare il primo, la prima parte dell'anno, che magari prima o poi riusciremo a colmare,
magari col panettone, chissà.
Ah, dici, eh? Panettone, crema, e uno riempie qualsiasi cosa.
No, oppure quando sta strabuzzando di panettone, si mette lì e carica le puntate.
Ok. E ancora profondorosa@landrossa.info, il nostro indirizzo mail. E per quanto riguarda più specificatamente la radio, www.ondarossa.info. Anche lì dal sito, insomma, trovate le varie corrispondenze che riguardano le giornate di informazione della radio, nonché tutte le varie trasmissioni che si succedono, insomma, nell'arco del palinsesto. E non meno importante, il conto corrente postale 61 80 40 01, da intestare a Radio Onda Rossa, via Le Voci 56 00185, Roma. Una radio autogestita dove non si fa volontariato, ma semmai militanza, almeno ci si prova.
Ma però sei proprio vetero,
Non so, c'è questo problema che ti trova. No, ma a me mi piace sottolineare mille cose, perché ormai c'è tutto questo magma indistinto, no, che ci circonda, che ci aleggia.
Ma potresti almeno dire attivista, media attivista, per militante. Essere un po' più nella contemporaneità.
Radio Onda Rossa non è mai stata una radio così di controinformazione, una radio di qua, una radio dell'là, una radio per la libertà. No, è stata sempre una radio militante. Come dire, continuiamo dentro questo solco iniziato a, così, ad essere arato nel 1977, senza padroni e senza pubblicità, sempre militanti.
Ho capito,
d'oggi.
Pure le metafore agricole, andiamo oltre.
No, ti ricordi il governo operaio e contadino, no?
Sì, sì. Mi ricordo, una parola grossa, ma insomma.
Allora, dicevo che in queste ultime trasmissioni ci siamo occupati soprattutto di quella letterina Q finale della cultura e dei movimenti LGBTIQ, appunto, che Q sta per queer. Abbiamo un po' fatto così, un po' una genesi ai nostri tempi, nei tempi, insomma, del web 2.0, come amo definire, o comunque insomma delle così democrazie attuali, delle forme comunicative attuali. Stavolta ne parliamo perché invece il termine stavolta è declinato in una situazione un pochino più di movimento, sicuramente un pochino più una situazione di movimento, una situazione più politica per come ci riguarda, insomma dal basso, autogestita, autodeterminata, ovvero ne abbiamo un po' parlato, iniziato a parlare la scorsa settimana, visto che si teneva appunto sabato scorso a Bologna questo incontro per una giornata di cospirazione lesbica, frocia, trans e femminista nella crisi, per un sommovimento trans nazio anale di singolarità e gruppi queer. Presso il circolo Bartleby, che è appunto è a Bologna, e si è tenuto appunto lo scorso sabato questo incontro, che si basava su una piattaforma insomma bella corposa, che attraversava varie situazioni riguardanti appunto le soggettività LGBTQ all'interno della crisi, e c'eravamo insomma prefissi quest'oggi di parlarne in maniera un pochino più compiuta, visto che la scorsa settimana avevamo un po' presentata così in attesa anche degli sviluppi, e questa sera insomma ne parleremo con due promotori e promotrici insomma di questa giornata.
Sì, con un compagno e una compagna del laboratorio su mascheramenti, e comunque insomma adesso li chiamiamo e poi sentiamo con loro.
Esatto, quindi 30 secondi, un minuto, il tempo di preparare il collegamento e rientriamo in diretta.
Radio Onda Russa. La voce della cultura antagonista. Sei all'ascolto di Radio Onda Russa.
Allora, 18:50, sempre in ascolto degli 87.9 di Onda Rossa. Questo è sempre Profondo Rosa. E allora, come annunciato, un buonasera ai e alle nostre ospiti telefoniche. Ci sentite?
Sì.
Sì.
Ma vi sentite anche fra di voi?
Sì.
Sì.
Oh, c'è un po' di eco, però.
Ma vabbè. Vi sentite tra di voi perché siete accanto?
Esatto.
È per questo che c'è l'eco.
Infatti, ma okay, ci proviamo a fare questa cosa in quattro, vediamo un po' insomma se riusciamo a portarla a termine. In ogni caso, al di là di tutto, già la scorsa settimana, nella scorsa puntata di Profondo Rosa, giovedì scorso, avevamo così iniziato a presentare questo sabato di 15 dicembre 2012, che appunto è stata, doveva essere, o almeno così negli intenti, una giornata di cospirazione lesbica, frocia, trans e femminista nella crisi per un sommovimento transnazionale di singolarità e gruppi queer, giornata che si è svolta presso il circolo Bartleby a Bologna e partiva appunto da un documento che già la scorsa settimana un pochino avevamo iniziato ad analizzare, bello corposo, insomma 5 pagine di indizione. E sicuramente, insomma, la cosa che ci aveva fatto un po' così come dire, creare le condizioni per parlare di questa cosa, non perché voglio dire, non è che noi parliamo di tutto e di tutti era perché comunque era interessante l'analisi che facevate delle soggettività LGBTQ all'interno della crisi e delle necessità, insomma, di rilanciare in qualche modo i movimenti dal punto di vista appunto di genere e sessualità all'interno appunto della crisi. Quindi la domanda, non so, iniziale a tutte e due era un po' anche di ripresentazione di un minimo di questa giornata e di racconto di come siete arrivati alla stesura di questo documento.
Sì, io posso iniziare appunto dicendo che sicuramente appunto l'elemento che sia nell'indizione, ma l'elemento anche prevalente poi nella percezione che mi è sembrata diffusa tra le partecipanti, era proprio questa esigenza di tornare a costituire degli spazi e delle reti continuative di scambio, di messa in comune di sapere e di lotte per ricomporre tutta una serie di frammenti critici che i vari collettivi, le varie singole portano avanti localmente. Questo sicuramente è stato l'elemento caratterizzante, tanto è vero appunto che gran parte del dibattito è stato incentrato sulla questione in qualche modo organizzativa, sia in termini di organizzazione di reti sostenibili appunto dentro il contesto della precarietà e della crisi e dall'altra parte legate a forme di mutualismo nel tentativo di ricostruire una genealogia critica sulle forme anche di organizzazione. E allo stesso tempo poi il pomeriggio è stato proprio dedicato a una operatività anche, no? Su come mettere in rete delle realtà diverse che vanno da appunto da Torino a Bari e che quindi usando appunto Mailgist, usando una serie di strumenti, dandosi delle tempistiche, dei momenti di elaborazione, di produzione specifica sui territori e poi comunque di riconvergere poi in un momento ma a marzo di approfondimento e di sintesi. Rispetto a tutte le istanze del documento, secondo me il pregio è stato questo appunto di porre già un piano di discorso che raccoglieva quello che erano già tutta una serie di passaggi che erano più o meno condivisi, no? Ovvero includevano quelli che sono stati i percorsi di movimento dell'ultimo anno e mezzo, ecco. E quindi partire già da qualcosa, non dalla pura esigenza di ricomporsi, ma su cosa e su che tipo di analisi e di pratica andiamo a dislocarci, ecco.
E senti, si è parlato molto si è discusso molto nell'assemblea di sabato scorso del livello dell'organizzazione. La cosa che mi è sembrata interessante è affermare che la posta in gioco è la costruzione di una contro-auto-organizzazione della vita stessa e quindi un piano che eccede fortemente il piano classico della militanza e anche il piano storico del mutualismo. Penso che potrebbe essere interessante approfondire un po' questo aspetto.
Sì, sicuramente appunto tutta la mattinata è stata attraversata.
Scusa se ti interrompo. Pronto? Ci senti?
Sì.
Pronto? No, c'è un eco terribile, quindi o siete troppo vicini fra di voi
o ci avete la radio accesa.
La radio accesa, un computer, qualcosa. Attenzione.
Ah, forse il computer.
Sì, magari spegnete quello perché sennò diventiamo matte a sentirvi matti.
Ok, adesso, va
bene, perfetto, ok.
Perfetto, no, allora appunto dicevo che sicuramente la mattinata è stata attraversata appunto da, da questo interrogativo incentrato sul rapporto soprattutto tra organizzazione in senso militante, diciamo, da un lato, e dall'altro invece la questione delle, diciamo, la necessità di immaginarsi nuove forme di mutualismo, proprio perché appunto, come diceva anche Elena adesso, insomma, nella sua domanda, c'è anche in gioco da un lato la questione proprio della riproduzione dei movimenti, nel senso che in una situazione come questa, in cui la precarietà erode gli spazi della vita, appunto in un sistema produttivo di organizzazione capitalistica nel quale la vita stessa, diciamo, viene messa al lavoro, anche la riproduzione dei movimenti è in gioco in questo senso, perché si tratta, diciamo, di trovare appunto delle forme di attivismo che non siano escludenti e che invece appunto riescano a fare i conti con questo tipo di scenario, per cui appunto l'interrogativo è quello di come riuscire a coniugare la materialità delle nostre vite e anche dei nostri desideri, diciamo, con la quotidianità imposta sia dalle politiche della crisi che dalla precarietà, che ormai appunto non è più un dato, diciamo, contingente, ma è proprio un dato strutturale dell'organizzazione capitalistica del lavoro. Dall'altro lato, diciamo che sia in ambito femminista che in ambito LGBT noi abbiamo sperimentato una connessione tra reti affettive e mutuo appoggio, mutuo sostegno, quindi già queste reti di fatto più o meno informalmente esistono. Si tratta di capire oggi come potenziarle, facendole uscire in qualche modo dalla posta in gioco della sopravvivenza, dove in qualche modo sono relegate oggi, di politicizzarle fortemente e di trovare delle soluzioni collettive che riescano a farci uscire anche dalle macerie del welfare cosiddetto universalistico, ma che, come sanno bene appunto le soggettività femministe LGBT, si tratta di un welfare sostanzialmente disegnato sulla famiglia eterosessuale, che comunque ovviamente è un welfare al quale tutte quante noi ci appoggiamo e ci rivolgiamo nella nostra vita quotidiana. Appunto, uscire dalle materie di quello che resta di questo welfare universalistico e provare ad immaginarsi e costruire anche effettivamente delle forme alternative che partano direttamente dalla nostra esperienza di vita, di relazione, di socialità, di affettività.
Senti, già qualche tempo fa, adesso non so quanto la domanda è attinente e quanto magari possa essere suggestiva, appunto riguardo le cose che stavamo dicendo ultimamente, già qualche tempo fa, alcuni anni fa, quando si parlava di reddito di cittadinanza, di comunque reti di compagni e compagni, soprattutto all'interno, diciamo, del panorama dei centri sociali, si è spesso parlato del fatto che comunque, come dire, ai tempi, diciamo, la richiesta poi fondamentalmente che veniva fatta era un tentativo, insomma, di richiedere reddito sulla base, insomma, dei tempi di vita delle persone, sul fatto che, insomma, comunque la nostra vita quotidiana era comunque in produzione e diventava, diciamo, un perno attraverso il quale sia le forme di capitale sia le forme così diciamo di rapporto sociale si formavano. Penso che adesso, diciamo, al di là delle richieste nei confronti di non so quale autorità, non so quale stato in questo momento, potrebbe essere interessante fare un ragionamento all'interno delle nostre reti sociali, e penso che poi forse era anche una delle cose sulle quali verteva, io non sono stato a Bologna, l'incontro di sabato scorso, di come noi stessi, noi stesse all'interno insomma dei nostri circuiti possiamo diciamo affrontare la crisi non semplicemente come forma di mutuo aiuto, ma come proprio costruzione di possibilità di vita concreta per le persone, cioè ovvero se il welfare dal punto di vista dello Stato non c'è più, viene abbattuto, viene disintegrato, noi con le nostre piccole reti, piccole o grandi reti, possiamo ricostruire delle forme come dire di autocostruzione di un qualche cosa che vada oltre quello che abbiamo sempre considerato come welfare, che vada oltre quello che abbiamo considerato sempre come mutua socialità, eccetera eccetera. Quanto diciamo all'interno poi del nostro panorama questa cosa può essere sentita, può avvenire, può essere diciamo un'alternativa appunto alla disintegrazione del welfare e alla crisi che ci troviamo ad affrontare.
Sicuramente un orizzonte diciamo di rivendicazione di un reddito incondizionato sganciato dal lavoro è l'orizzonte dentro il quale si muovono tutti questi discorsi. Diciamo che anche su questo non c'è stato diciamo un approfondimento di dibattito, proprio perché in qualche modo si dà come orizzonte di base, no, di questo tipo di discorso, proprio perché nel momento in cui paradossalmente se questa rivendicazione poteva essere anticipatoria, tendenziale 20 anni fa quando si iniziò a farla, in un momento in cui il capitale si sta emancipando dal lavoro, noi dovremmo avere la stessa capacità di anziché chiedere cittadinanza attraverso il lavoro, di chiedere appunto attraverso il riconoscimento del fatto che il tempo di lavoro e non lavoro sono tutti entrambi messi in produzione, ma che siamo in produzione, siamo in un continuo processo di valorizzazione in ogni ambito della nostra vita, del consumo, del comfort, del piacere, del lavoro affettivo, relazionale, eccetera. Proprio questo tipo di lettura del lavoro biopolitico ci porta alla richiesta, che è anche una richiesta in qualche modo che ha una sua portata, non so se vogliamo riformista, no? Se vogliamo, ma che ti consente di fare un processo ricompositivo e anche avere anche un'opzione praticabile, perché in questo momento è anche praticabile questa roba qui, cioè non è qualcosa che sta al di fuori della possibilità di ottenerla, no? Se persino tutta una serie di agenzie diciamo istituzionali, governative, transnazionali cominciano a parlare di forme di reddito minimo, ovviamente lo fanno in termini di gestione degli scarti, cioè di qualcosa che non è la nostra rivendicazione, vuol dire che si sta entrando anche in questo orizzonte, no? Ovviamente poi il discorso del reddito è molto complesso, siamo secondo me in uno stadio molto avanzato di elaborazione di questa ormai rivendicazione, quindi ci siamo già detti e sappiamo che non si tratta solo di reddito monetario, ma anche di reddito indiretto, quindi una serie di servizi, casa, eccetera. Quindi non c'è neanche la contrapposizione tra forme di welfare e forme di reddito monetizzato. Nello stesso tempo il ragionamento che stiamo facendo è sostanzialmente però di entrare in un orizzonte di trasformazione dei rapporti sociali, e in questo senso la mera difesa dell'esistente o la rivendicazione di mantenere il welfare, mantenere o salvare i posti di lavoro anche in contesti dove magari sono assolutamente insostenibili dal punto di vista anche del lavoratore, cioè solo difendere l'esistente non è più non è una pratica che ci può portare molto, molto lontano. Tra l'altro l'interessante elaborazione, mi ricordo della Matrix e altri collettivi appunto degli anni 90, è quella di considerare il reddito incondizionato come anche reddito di autodeterminazione, perché per noi ha anche questo grandissimo risvolto di sganciamento dal ricatto del lavoro da una parte, ma anche dal ricatto delle reti familiari, e con tutto il portato di disciplinamento che hanno anche rispetto all'autodeterminazione della propria sessualità e del proprio genere, quindi come un potenziale di liberazione di tempo per produrre e per lavorare sulla propria soggettività in forme più autonome e libere, sia individuali che collettive. Quindi questo sicuramente è una delle questioni c'è da tenere simultaneamente mobilitazione sul reddito e allo stesso tempo pratiche di organizzazione e di mutualismo.
E su questo rimangono aperte, almeno insomma dal mio punto di vista, e mi sembra insomma che ci fosse anche nella discussione dell'assemblea, almeno due livelli di complessità, cioè uno legato al verbo chiedere. Nel momento in cui chiedere o anche pretendere è uguale, insomma non mi sto ponendo il problema rispetto alla forma della protesta, ma rispetto appunto a un panorama in cui sostanzialmente assistiamo a un tramonto dell'orizzonte statuale e quindi un disfacimento appunto che è sempre più concreto, sempre più evidente delle forme di stato sociale, proprio nell'accezione, come dire, classica di questi due termini. Questo diciamo è uno dei due livelli di complessità. L'altro, di cui si è anche molto discusso a Bologna, è come appunto mettere in atto delle forme di mutualismo senza fare il gioco della sussidiarietà, quindi senza sostanzialmente di fatto mettersi in una posizione che accompagna comodamente dei poteri che di fatto vogliono togliere il welfare.
Sì, domanda, se puoi riassumermi una domanda, perché diciamo effettivamente è una questione, appunto come dicevi tu, sono molti livelli di complessità che riguardano questa questione. Cioè quello che mi sento di dire, che mi sembra che sia uscito dall'assemblea, è appunto anche, come dire, anche la premessa che sta alla base dell'assemblea e che sicuramente il piano della rivendicazione, che di solito nel movimento sia femminista nella sua nuova versione neomoralista latino-quando, sia diciamo nelle derive, possiamo dire, integrazioniste o monazionaliste del movimento LGBT in Italia, appunto il piano della rivendicazione fa direttamente riferimento alla grammatica dei diritti. Ora è evidente che in questo momento, appunto proprio perché come dicevi giustamente tu, la sovranità nazionale e il suo apparato statuale assolutamente svuotato, questo orizzonte è inevitabilmente superato nella pratica politica. Quindi anche in questo senso abbiamo cercato di fare uno sforzo di immaginazione rispetto proprio alla questione dell'organizzazione e del mutualismo, perché è la posta in gioco attuale, proprio perché da un lato proprio l'erosione dal punto di vista delle risorse economiche, della possibilità anche in qualche modo di ricevere finanziamenti o proprio la possibilità di riuscire ad avere un rapporto di virtuoso, anche seppur conflittuale, con il mondo della rappresentanza. Ci sentiamo appunto che questo piano è nel presente, soprattutto nel futuro, è superato, e che quindi siamo costretti a doverci immaginare qualcosa di diverso, e quindi in questo senso appunto anche l'idea di rafforzare appunto a livello non solo nazionale ma anche transnazionale le nostre reti, perché durante l'assemblea sono state menzionate diverse esperienze transnazionali e non solo europee. Sicuramente le esperienze spagnole, anche dal punto di vista dell'innovazione delle pratiche del linguaggio politico, che appunto non è riducibile su un piano rivendicativo ma si pone già su un piano dell'immaginazione appunto di un'organizzazione sociale differente, e che mira alla sottrazione appunto delle nostre energie, delle nostre soggettività dagli apparati di cattura che mette in campo il capitale. Appunto quindi l'esperienza spagnola, ma appunto una compagna all'assemblea ci riportava un'esperienza di una casa occupata queer a Budapest, oppure si è fatto riferimento anche a quello che è successo in Argentina dopo la crisi, e quindi appunto è sempre più forte la necessità, anche come appunto diceva anche Scarf nella domanda precedente, di mettere in campo proprio esperienze dirette, concrete, che ci consentano di uscire appunto da queste macerie dello Stato, di farne anche un'occasione proprio per immaginare e costruire forme diverse, anche appunto di pratica, di linguaggio politico.
Ok, sentire invece un'altra cosa che ci veniva, visto che ne abbiamo parlato parecchio durante le ultime settimane, almeno da questa trasmissione, anche in maniera abbastanza critica, qual è il motivo per cui utilizzare, diciamo, in generale l'orizzonte della lettera Q all'interno, insomma, delle svariate forme che hanno assunto anche in passato i movimenti LGBTQ, e anche, ci metto in mezzo anche il movimento femminista, questo perché ultimamente spesso si usa questa lettera Q, quindi il queer, come una specie di contenuto polivalente dentro al quale non si capisce bene a volte che cosa ci finisce un po' di tutto, un po' di nulla. Diciamo, qual è la vostra posizione e il motivo che, diciamo, vi spinge al di là, insomma, delle questioni magari così di essere accattivanti magari rispetto ad alcune derive ultime del movimento, di porre, insomma, questo tipo di questione?
Ma la prima cosa che mi viene da dire è che dal mio punto di vista mai come in questa fase la genealogia queer e la teorizzazione e anche il riferimento al movimento queer, come storicamente si è dato in alcuni contesti differenti dal contesto italiano, mi sembra più che mai presente, declinata e concreta. Cioè, siamo usciti da una fase di importazione di teorie alla moda, siamo usciti da una fase di in qualche modo discussione su quanto la retratezza del caso italiano consentisse o meno questo tipo di dislocamento teorico e pratico. Credo che in questo momento la necessità del queer sia evidente, proprio come possibilità di decentrare il discorso sul genere e sulle sessualità dalle identità gay, lesbiche, trans o dal soggetto donna a uno spazio in cui si può pensare una critica dell'identità e una decostruzione dell'identità, a uno spazio in cui si possono interrompellare i corpi, i bisogni materiali, le esperienze omosessuali, lesbiche e trans e non le identità, liberare soggettività biopolitiche e non produrre in qualche modo soggetti omonormati, perché questo in questo momento è molto evidente quanto tutto un certo discorso integrazionista, un certo discorso anche di liberalizzazione dei costumi sessuali e di visibilità LGBT, ma questo può valere anche rispetto al discorso femminista, sono ovviamente previsti, inclusi e riassorbiti totalmente dal processo produttivo, dal discorso, dal linguaggio mainstream, e sono completamente rimangiati e rivomitati in ogni momento. Quindi il queer in questo momento rappresenta uno spazio supplementare di radicalità per ripensare soggetti sessuati, incarnati, che anziché produrre identità stabili o comunque, ma si colgono nel loro divenire, cioè si colgono nella loro potenzialità di trasformazione e di messa in discussione delle strutture profonde, diciamo, del dispositivo di sessualità, delle sue gerarchizzazioni e dei suoi incitamenti, che riguardano anche un incitamento a essere ad esempio gay in un certo modo, che è sostanzialmente compatibile, anzi funzionale al capitale, e questo ogni soggettività lo può fare su di sé. E a maggior ragione poi in questo momento tutta una serie di teorizzazioni del queer che appunto partono da quella che è una genealogia del queer materialism, quindi di il rapporto tra una visione materialista dei processi sociali, porta anche tutta una serie di teorizzazioni e di intuizioni e di saperi dislocabili anche al centro di un discorso di critica al capitalismo in generale, penso appunto a tutta una serie di riferimenti sui processi di produzione di soggettività. Fondamentalmente il queer propone delle nuove figurazioni della soggettività e critica i processi di produzione di soggettività attraverso il dispositivo di sessualità, attraverso altri dispositivi di potere, di soggettivazione, quelli insomma imposti o comunque sostenuti dal capitale. Quindi mai come oggi abbiamo bisogno di queer, cioè, ma non tanto per annullare, cioè anche qui, siamo oltre lo stadio di diffidenza e oltre anche la resistenza, per cui non si tratta affatto di annullare il soggetto lesbico, il soggetto gay, il soggetto trans o transgender, ma si tratta di rileggere la configurazione come un dispositivo che sta tra un'eccedenza di desiderio da una parte e dall'altra il tentativo di comunque produrre un'identità stabile e controllabile, cioè contestare questi dispositivi di controllo e di disciplinamento sociale e di messa al lavoro che passano attraverso le sessualità. Questo è l'elemento fondamentale, per me lo è sempre stato, penso che in questo momento sia molto più ampiamente percepita questa cosa.
Se da una parte io sono perfettamente d'accordo su tutto il discorso che fai rispetto all'incitamento, insomma lo dico così in sintesi, ad essere gay, donne, lesbiche, trans in un certo modo utile al capitale, insomma fra l'altro in tutto questo ci rientra anche il discorso per esempio sull'omonazionalismo, che è un'altra delle parti del discorso dell'assemblea di sabato scorso, o la critica a un certo perbenismo introdotto da se non ora quando, perlomeno reso molto molto mediatico da se non ora quando. Dall'altra, a me, forse posso dire a noi perché ne abbiamo parlato più volte da questi microfoni, fa molta paura una piccola deriva italiana da Italietta che c'è in Italia sul queer, o che perlomeno noi a questa latitudine dello stivale viviamo molto, che è quella di intendere il queer come una sorta di famo come ce pare, senza di fatto rinunciare nemmeno ai privilegi dell'eterosistema, e soprattutto confondendo il superamento dei generi col neutro.
Pronto?
Sì, ti sentiamo, li sentiamo.
Quando volete, no, noi non abbiamo sentito tutta la parte di Elena.
Tutto ciò è terribile, però provo a ridirla, mi sentite ora?
Esatto.
Ecco, ok.
Sì.
Allora, scusandomi con l'ascoltatrice e gli ascoltatori che mi ascolteranno due volte, stavo dicendo che da una parte io condivido pienamente quello che diceva Renato rispetto a come dire, la necessità di scavalcare, di opporsi, eccetera, a quelle forme di incitamento, per dirla in sintesi, ad essere gay o lesbica o donna in un certo modo, sicuramente utile al capitalismo, che peraltro è anche un discorso in cui ci rientra tutta il discorso sull'omonazionalismo, che è stato una delle parti dell'assemblea di sabato scorso, e anche a quel perbenismo alla se non ora quando che ha imperversato insomma negli ultimi due anni sostanzialmente. Dall'altra, a noi dietro a questi microfoni, ne abbiamo parlato più volte, ci fa molta paura una sorta di deriva da Italietta, insomma, che a nostro parere ha riguarda molto il queer, o perlomeno la sua declinazione italiana, a questa latitudine dello stivale noi la sentiamo molto questa cosa, cioè dell'intendere il queer come una sorta di famo come ce pare, una cosa che non implica nemmeno la rinuncia ai privilegi dell'eterosistema e consiste alla fine nel confondere il superamento dei generi con il ripristino del neutro. Volevo sapere che ne pensate voi.
No, sicuramente è un rischio che anche noi, anche ogni giorno, anche nella nostra pratica politica, sicuramente è un rischio con cui ci confrontiamo. C'è da dire che ad esempio siamo sempre a sottolineare quali sono le soggettività incarnate che stanno dietro al discorso queer visto come intersezione, ecco. Quello che posso dire è che per noi il queer è un piano di intersezione tra soggettività incarnate, quindi anche nell'indizione della giornata di sabato era chiaro anche dal titolo, cioè una giornata di cospirazione lesbica, frocia, trans e femminista nella crisi, che i posizionamenti sono essenziali per poter costruire un piano di intersezione. Per cui il queer può essere il piano di intersezione tra tutte queste soggettività, ma non si può fare a meno delle soggettività, anche della specificità poi delle esperienze, perché comunque il patriarcato evidentemente non è affatto morto, come qualcuna in preda all'euforia per la massiccia entrata delle donne nel mercato del lavoro qualche anno fa, insomma, aveva dichiarato. Quindi in realtà appunto siamo profondamente d'accordo con il rilievo che facevi tu. Del resto, come dire, quello che ci interessa è anche riportare le lotte lesbiche, froce, trans e femministe su un piano, diciamo, di antagonismo, di critica all'organizzazione sociale, quindi anche al capitalismo. Per cui, per dirla un po' con uno slogan, se il genere è diventato, diciamo, in qualche modo il paradigma del lavoro biopolitico, la liberazione queer è lotta di classe. Ecco, in questo senso questa è la nostra declinazione del queer, ma non è una declinazione solo nostra, perché vediamo che ad esempio i gruppi che sono nati negli Stati Uniti o in Spagna in seno e a fianco del movimento di Occupy stanno esattamente facendo questo discorso. Anche su un piano teorico ci sono molte analisi, diciamo, di critica marxista queer, quindi anche al concetto di valore marxiano, ci sono appunto alcuni dei riferimenti che abbiamo utilizzato anche per costruire il documento di indizione. Quindi speriamo, ecco, in questo modo, cercando di essere sempre più chiare possibile, di appunto sgombrare il campo da quello che giustamente dicevi tu. C'è il rischio della riproposizione di un soggetto neutro, che è sicuramente quanto di più lontano da quello che, insomma, cerchiamo di fare.
Senti, invece una delle cose molto interessanti, almeno nel documento, poi non so, purtroppo non standoci sabato scorso a Bologna, quanto se ne è parlato in questi termini, era riguardo, ritornando un po' al discorso dell'organizzazione, i riferimenti che facevate a due situazioni molto differenti e molto anche situate differentemente, oltre che nei contesti anche nel tempo, come quella appunto nel femminismo storico oppure di ACT UP, ovvero come dire, prendere un po' come spunto, come non solo di riflessione ma di attivismo politico, questi due piani che sono, insomma, anche parecchio distanti uno dall'altro, come piani di riflessione su come insomma, oggi come oggi ci si potrebbe organizzare per far fronte non solo alla crisi, ma per in qualche modo così incunearsi in una maniera differente di fronte appunto a quello che è il capitalismo per come lo conosciamo oggi.
Sì, appunto abbiamo cercato anche in questo senso, cioè abbiamo cercato di chiarire bene qual è la nostra genealogia appunto per la nostra critica all'organizzazione, alla militanza, scelto queste due esperienze proprio perché ci sembravano che parlassero particolarmente bene al presente, alla situazione in cui ci troviamo. Per cui appunto da un lato l'esperienza di ACT UP, intanto la sua, diciamo, organizzazione reticolare per gruppi di affinità che erano radicate poi in reti affettive, appunto di mutuo appoggio, necessarie proprio per fare fronte alla crisi determinata dall'AIDS, quindi anche, come dire, un'esperienza politica fortemente radicata nella materialità del corpo e dei suoi bisogni, quindi in questo senso una lotta biopolitica a tutto tondo. Dall'altro lato, appunto, il femminismo radicale degli anni 70, pur essendo distante da certi punti di vista, è sicuramente molto simile invece proprio per la capacità di auto-organizzazione del welfare dal basso, in qualche modo, per cui per citare alcune esperienze, l'istituzione di cliniche illegali per l'aborto, la creazione di consultori autogestiti, la costruzione di asili nido nelle fabbriche, che quindi portavano diciamo in qualche modo la lotta contro il lavoro di riproduzione all'interno del luogo di lavoro, trasformandole contemporaneamente in una lotta contro il lavoro salariato. E quindi ecco, ci sono sembrate appunto due esperienze che forniscono sicuramente delle suggestioni su qual è la direzione in cui ci dobbiamo muovere, anche perché ad esempio per quanto riguarda il femminismo degli anni 70, che è stato in qualche modo istituzionalizzato attraverso alcune leggi come la legge sull'interruzione di gravidanza, ma anche la riforma del diritto di famiglia, appunto il welfare state, che è uscito da quella stagione di riforme, che è stata una risposta in qualche modo ai movimenti femministi, oggi viene a mancare. Quindi forse senza diciamo cadere nella nostalgia per un glorioso passato di lotte, però forse è proprio da lì che dovremmo cercare di ripartire.
Sentite, per andare diciamo verso la chiusura di questa trasmissione, perché tra poco c'è il GR, come dire, un grande argomento, almeno per quanto vedo io, di sempre dei movimenti LGBT antagonisti e dei movimenti femministi è il rapporto con il movimento in generale. Questo si è parlato anche sabato scorso, parlando della necessità di costruire una rete queer per queerizzare il movimento. Vogliamo spendere due parole su questo, cioè nel senso, questo movimento ne ha bisogno, c'è, ascolta, partecipa, fa già parte, è già queer?
Allora, diciamo che ne ha drammaticamente bisogno, non sappiamo se non sempre lo sa. Mi sembra fondamentale questo, appunto, anche questa convergenza e dislocamento proprio delle lotte rispetto a lotte comuni, perché appunto le lotte che dicevamo prima per il reddito e contro la precarietà, contro il ricatto del debito, le politiche di austerity, sono lotte appunto che condividiamo con i movimenti auto-organizzati. Ovviamente un'altra cosa che condividiamo e che penso sia una consapevolezza sempre più diffusa anche dentro al movimento, almeno dentro alle sue componenti più critiche e in qualche modo alla ricerca di nuove forme, è che non c'è una risposta univoca e non c'è un soggetto unico che può rispondere, proprio perché i meccanismi di messa al lavoro delle soggettività sono molto situati, multipli, cioè perché il capitale lavora in modo differenziale e gerarchizzante rispetto alle soggettività, anche la forma di organizzazione, la forma di lotta deve avere questa duttilità, questa capacità di essere multipla e dislocata attraverso varie anche mediazioni linguistiche sulle varie ovviamente soggettività. Ora, mentre evidentemente il capitale tende a oggettivare le soggettività, cioè quello che dicevo prima, oggettivarle in identità, a stereotipizzarle come modo di estrazione poi di competenze, di capacità e di sfruttamento, il movimento non deve fare lo stesso errore, quindi non basta analizzare come il genere viene messo al lavoro e i generi vengono messi al lavoro o come vengono prodotti e riprodotti. Si tratta di lasciare spazio alle soggettività differenti dentro al movimento. Questo sta avvenendo localmente, ci sono tante esperienze, è comunque una ricerca, una sperimentazione da fare collettivamente. Si tratta di contaminare le varie anche le proprie genealogie, rimettere in discussione tutta una serie di capisaldi e poi anche in qualche modo di ragionare sulle forme della politica, perché le forme della politica tradizionale, diciamo, se guardiamo il movimento come diciamo, più o meno la tradizione, dalla tradizione operaista, la tradizione post-operaista, la tradizione libertaria, le varie anime diciamo del movimento nel nostro contesto, comunque fanno riferimento a una forma di militanza che in qualche modo è ancora legata a una dimensione di soggetto unico, del soggetto operaio o del soggetto studenti operai, cioè in qualche modo sono ancora legate a una militanza di tipo che è estremamente maschile e è legato a certi schemi in qualche modo, no? Ora si tratta di allargare le possibilità di conflittualità, di inventarsene di nuove, di rimetterle in gioco in forme differenziate. E questo penso che sia una questione che non è tanto solo noi vogliamo coalizzare il movimento perché lo vogliamo fare, ma un'esigenza, una necessità strategica, diciamo, per tutti e per tutte. Altrimenti probabilmente questo movimento che cerca di organizzare, di auto-organizzare il precariato e le varie forme di
Pronto?
Non riesce a far emergere le lotte e a farle convergere le une con le altre.
Direi che... Pronto?
Delle due.
Pronto, io ci sono ancora.
Ok, allora, siccome Renato stavo appunto per caduto. Dire, Renato è caduto, ma lo salutiamo tramite te, nel senso che sì. Stavamo appunto per dire che insomma ci sembra di aver raccontato in maniera insomma anche approfondita quello che ci siamo dette e detti sabato scorso, e che a meno che non vogliate aggiungere qualcosa, noi vi salutiamo e però insomma seguiremo il proseguo, visto che si parla di due giorni a marzo e probabilmente anche della costruzione di questi due giorni.
Esatto, sicuramente ci saranno occasioni di risentirci, speriamo, per insomma dare conto anche della prosecuzione di questo percorso che è appena iniziato in qualche modo, anche se viene da lontano, insomma cerchiamo di andare oltre e quindi insomma ci risentiremo, speriamo.
Sì, sicuramente sì, insomma era un così un raccontare anche appunto l'incipit di questo percorso e poi risentirci per gli ulteriori sviluppi, sicuramente insomma comunque qualcosa di interessante e di importante che è necessario, come dire, far conoscere quanto più possibile. Per stasera ci fermiamo qua, avremo insomma appunto modo di risentirci e grazie, alla prossima.
Grazie a voi,
ciao.
Grazie,
ciao.
Ciao,
ciao. Ciao,
ciao. Ciao. Vai.
Visto che chiudiamo veloci così, fatemi dire una cosa un po', cioè, per chi così gli piace collocarsi nel queer, io darei un'indicazione, insomma. Domani proprio a Roma viene presentato Canone Inverso, antologia di teoria queer. È la prima volta che si pubblicano in italiano una serie di testi che fanno sostanzialmente, sono i fondamenti del queer.
Ne abbiamo pure parlato qualche volta da queste parti.
Sì, qualcuno
male.
Sicuramente. E l'incontro è con Elisa Arfini e Cristallo Iacono, che sono insomma i curatori di questa antologia. Si parlerà di cosa queer a partire appunto da questo libro, se ne parlerà domani dalle 18:15 alla Cassa Internazionale delle Donne, organizza Che Spazio, un luogo di riflessione sul queer.
Ebbene, con questo appuntamento noi diamo appuntamento a giovedì prossimo, non so bene come andremo avanti, probabilmente continueremo su una scia che è poi questa qua, ovvero quella del nazionalismo, del pinkwashing, dell'intersezionalità, insomma questi sono un po' i temi caldi sui quali è necessario comunque insistere, magari raccontare situazioni che non riguardano solamente l'Italia ma un po' l'Europa in generale, visto che insomma il brodo di coltura di queste forme così atipiche di entità anche di fare politico imperversano di qua e di là in Europa, quindi sicuramente sarà uno dei motivi così di discussione nelle prossime settimane.
Sì, non vi abbandoniamo neanche tra Natale e Capodanno, cioè ci sentiamo il 27, vi lasciamo con una domanda sibillina che è: perché i gay sono passati a destra?
Ah, ma cioè proprio la butti là proprio così, vabbè. Sì, intanto ne avremo modo di parlare ampiamente a partire dalla prossima settimana. Vi lasciamo al GR, già siamo in super ritardo. Una buona sera a tutti e a tutti, una buona continuazione all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa.